Controradio, Newsline Estate.
Sette minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Lunedì 11 agosto, la Morning Line mattutina, saremo insieme fino alle 9. Parleremo di politica con Andrea Quartini, senatore del Movimento 5 Stelle Toscana, per capire quello che potrà accadere ora che è stato ufficializzato il candidato del centro-sinistra allargato nella versione campo largo, larghissimo se vogliamo, e cioè Eugenio Giani, con la partecipazione anche del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti certificati. Per quanto riguarda la Toscana, con Laura Grandi di Federconsumatori Toscana faremo il punto sulla questione del turismo, soprattutto di quello balneare, anche dopo le dichiarazioni della ministra Santanchè, che non vede problemi di sorta, alla luce però delle inchieste giornalistiche e dell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, che invece i problemi li vedono e come. E poi oggi è l'11 agosto, ci sono le celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Firenze fu la prima città a liberarsi da sola, poi arrivarono gli alleati, ma furono i partigiani a liberare la città. Le celebrazioni sono cominciate come di consueto col suono della Martinella. Alle 7 vi faremo sentire l'intervista che abbiamo realizzato poco fa con l'assessora con delega alla memoria, l'assessora albanese, e poi con Alessandro Tapinassi, ex GKN, parleremo dell'iniziativa di questa sera che mette in Piazza Tasso, che mette insieme la liberazione di Firenze con quanto sta accadendo a Gaza. Un urlo per Gaza, questo è il titolo. Innanzitutto però le previsioni del tempo. Buongiorno Daniele Grifoni dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Ancora per oggi una giornata estremamente calda. Ieri Firenze è stata la città più calda d'Italia, con 41 gradi di temperatura massima nel corso del pomeriggio. Quest'oggi, se non saranno 41, saranno comunque 40, quindi temperature ancora estremamente elevate. E i venti saranno generalmente deboli dai quadranti orientali. La tendenza poi per il resto della settimana vede il persistere di temperature molto elevate, sempre intorno ai 40 gradi o comunque prossime a questo valore, e questo direi almeno fino a venerdì o sabato, quindi temperature decisamente elevate e con aumento anche delle temperature minime, anche se non particolarmente consistente, ma comunque questo potrà contribuire a rendere anche le notti fiorentine un po' meno sopportabili rispetto a quelle che si sono verificate fino ad ora a causa dei bassi tassi di umidità.
Grazie Daniele Grifoni, buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Con la PEC, la posta elettronica certificata, è possibile inviare comunicazioni ufficiali con valore legale a enti privati o imprese, senza andare in posta, perché garantisce all'utente la prova d'invio e consegna del messaggio. Attivarla è semplice, basta scegliere un provider e pagare un canone annuo. Scopri di più sul sito open.toscana.it, la casa dei servizi digitali. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Controradio.
Allora, eccoci qua, cominciamo con le notizie principali per come compaiono sulla stampa locale. Intanto vi do anche il numero WhatsApp 342-8104-111 per i vostri commenti, le vostre considerazioni, la cronaca sui quotidiani locali per questa notizia che viene da Montebeni, comune di Fiesole. La prendiamo da Repubblica: colpisce con la roncola la moglie alla testa, è grave a Careggi. L'uomo, originario della Tunisia, è stato arrestato. Il padre di lei dice: lui era ossessivo, mia figlia e le bimbe dovevano stare in casa, pretendeva il controllo assoluto sulla moglie e sulle figlie piccole, impedendo loro di vivere all'occidentale. Questo è quanto scrive Luca Serrano su Repubblica. Scenate, litigi sempre più frequenti, fino a quando nella sua testa è scattato qualcosa di terribile, ha impugnato una roncola e ha piantato la lama sulla testa e sul torace della moglie, lasciandola a terra agonizzante. Il dramma si è consumato la notte tra sabato e domenica in una colonica a Montebeni. La donna, un'italiana di 43 anni, è stata rianimata dai soccorritori del 118, trasferita in codice di massima urgenza a Careggi, sottoposta a delicato intervento chirurgico e ricoverata in strettissima osservazione in condizioni critiche. Il marito, 45 anni, appunto originario della Tunisia, è stato fermato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio e davanti ai militari non ha fatto resistenza. Fino a questo momento, si legge nell'articolo, non erano state presentate denunce da parte della donna per maltrattamenti o altre cose simili. Da Pistoia Don Massimo Biancalani non è più parroco di Vicofaro, dove negli ultimi anni aveva ospitato decine e decine di migranti, con polemiche anche ricorrenti, come vi abbiamo raccontato negli anni. Lo ha deciso il vescovo di Pistoia, Don Biancalani. Come riporta il Manifesto, è stata offerta la direzione dell'ufficio missionario diocesano a giugno scorso, la fine all'esperienza della struttura di accoglienza della parrocchia, con il trasferimento di circa 150 migranti in altre strutture del territorio, principalmente nella disponibilità della diocesi di Pistoia, a seguito dell'ordinanza del sindaco Tomasi per criticità igienico-sanitarie. Il 1 luglio 6 migranti rimasti alla parrocchia erano poi stati sgomberati dalle forze dell'ordine. Da Firenze arrivano i primi no alle autorizzazioni per avviare affitti brevi, sono state presentate un totale di 22 domande e di queste ci sono 15 dinieghi proprio per quello che riguarda gli affitti brevi sulla base delle nuove regole del comune. La politica, l'intervista al segretario del Partito Democratico della Toscana, Emiliano Fossi, che dice: in coalizione preferisco una lista Gianni e una dei moderati. Nel corso dell'intervista anche il rapporto con i 5 Stelle, la domanda: si incontrerà con i 5 Stelle? Sì, nei prossimi giorni, con loro non vedo grandi differenze, ci sono molti elementi di condivisione. Buongiorno ad Andrea Quartini, senatore del Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi.
Buongiorno, deputato, no? Senatore.
Deputato, l'avevo promossa perché poi sono uguali, no? Anche se i senatori sono di Mone.
Nessun problema.
Senta Quartini, allora Fossi è ottimista, dice non vedo grandi differenze. Lei che pensa?
Credo che Fossi sia sulla strada giusta, diciamo, nel senso che abbiamo fatto già alcuni momenti di confronto e effettivamente almeno, diciamo, la parte chiamiamola così schleiniana del Partito Democratico ha molte cose di cui parlare e c'è una convergenza discreta su diversi temi, soprattutto a partire dal tema della multiutility piuttosto che dalla postura che dovremmo avere rispetto alle basi NATO in Toscana, rispetto anche a una governance della sanità più attenta ai cittadini, più attenta ai territori, da ridiscutere soprattutto nel caso che la via non andasse in porto, il discorso dell'aeroporto. Insomma, ci sono diverse questioni che ci fanno convergere ed è anche un buon segnale per, diciamo, il centro-sinistra, che deve comunque accreditarsi in maniera forte nei confronti del centro-destra, non solo in Toscana ma in tutto il paese.
Torniamo al voto online degli utenti certificati e degli iscritti al Movimento 5 Stelle della Toscana. È stato un voto che ha comunque restituito la fotografia di un partito abbastanza spaccato, no? sulla posizione. Che valutazioni fa su questo?
Io credo che ci sia stata una buona partecipazione, considerando che era il 7 di agosto ed era convocata l'assemblea degli iscritti all'ultimo minuto per poter decidere, quindi c'è stata una buona partecipazione. In questa partecipazione ci sono le due anime fondamentalmente del Movimento 5 Stelle, che tuttavia non sono così distanti, perché nel primo caso, diciamo, di chi non voleva questa ipotesi di verifica della possibilità di convergenza con il Partito Democratico, diciamo nel primo caso c'è la vecchia guardia del Movimento 5 Stelle, che non va assolutamente trascurata, va presa in considerazione. È una guardia che ha avuto a che fare con il Partito Democratico anche a Livorno, dove abbiamo governato con delle grandi difficoltà. E poi c'è la fase, come dire, di maturazione del movimento, che invece ha le caratteristiche di dire: andiamo a vedere al tavolo cosa il Partito Democratico è disposto a garantire, discontinuità. Non sono così distanti in realtà, sono due ragioni che tra loro confrontano.
Sono due metodi, diciamo, no? Uno più ostracista e l'altro invece che mira a vedere le carte, per così dire. Lei diceva, a proposito delle basi NATO, ha detto: verifichiamo la postura. Che si intende con questo termine?
Su che cosa, scusi, perché
le basi NATO, no? Lei ha detto: siamo d'accordo sulla postura da tenere sulle basi NATO. Concretamente che significa?
Allora, noi siamo diciamo, promuovere i percorsi di pace, siamo pacifisti, eccetera. Quindi da questo punto di vista vorremmo che la regione toscana avesse le idee chiarissime su questo. Dal mio punto di vista non dovremmo avere né la base di Coltano né le infrastrutture che diciamo, alimentano la base di Camp Derby, né la base NATO a Firenze, la centrale NATO a Firenze. Quello che vorremmo è che la Toscana avesse questo tipo di postura. Questo chiaramente noi sappiamo bene, siamo consapevoli che non è la Toscana che decide il luogo e le modalità con cui il sistema di difesa si organizza nel nostro paese, però vorremmo far vedere quanto c'è di movimento pacifista all'interno della regione toscana, e vorremmo che le istituzioni andassero in questa direzione.
Naturalmente poi la lascio perché anzi la ringraziamo perché è in viaggio. Chiaramente la Toscana è il laboratorio nazionale, no? Questo tipo di alleanza è poi quello che Conte, Schlein vorrebbero si riproponesse anche sul tema nazionale. Che tipo di potenzialità e anche che tipo di rischi vede in questa operazione, che comunque è una Toscana, diciamo, dove il centro-sinistra ha sempre largheggiato, quindi un territorio abbastanza per quanto non da trascurare le difficoltà, però abbastanza, diciamo, conquistabile, no? Però ovviamente si tratta sempre di mettere insieme due blocchi che finora sono stati divisi e spesso contrapposti.
Certamente va costruito con grande pazienza questo tipo di percorso, perché ci sono stati, soprattutto negli anni, delle differenze assolutamente consistenti. Però ho visto che, per esempio, faccio degli esempi banali, è giusto per dare l'idea, sul reddito di cittadinanza erano ostili e si sono avvicinati, sul salario minimo uguale il Partito Democratico era ostile, ma anche il sindacato era ostile, e ci siamo avvicinati rispetto a questi temi. Sul tema della legalità ci stiamo avvicinando, perché ci sono dei fatti in Puglia, anche nello stesso programma che faremo in Toscana, c'è un'idea di legalità diffusa che vogliamo che sia condivisa. Quindi diciamo, questa logica qui, ci sono delle tappe di avvicinamento che fanno sperare in una coalizione più coesa, più forte, che sia credibile e un'alternativa valida nei confronti del centrodestra.
Grazie, onorevole Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle, buona giornata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
agosto per Firenze, la ricorrenza della liberazione 81 anni fa, alle 7 il suono della Martinella segnava l'inizio dell'insurrezione. Per quanto riguarda la parte di città di Quadarno, di Laddarno, i partigiani erano già arrivati a controllare più o meno il territorio, l'insurrezione della città, la liberazione di Firenze, a cui sarebbero conseguite poi in maniera serrata le tappe di costruzione della democrazia, nonostante i franchi tiratori continuassero e continuarono per settimane a falciriare la popolazione civile. La battaglia di Firenze fu una battaglia che si protrasse per giorni, fu anche molto sanguinosa. L'inizio della libertà, l'11 agosto, naturalmente un percorso ancora da scrivere, come da scrivere il percorso della nostra Costituzione, che è il frutto privilegiato di quella lotta di liberazione. Alle 7 questa mattina, puntuale, la sindaca Sara Funaro ha fatto risuonare le note della Martinella. Poi nel corso della giornata ci sono tutte le celebrazioni ufficiali, alle 8 al cimitero di Trespiano, poi ci saranno le celebrazioni con le orazioni in Piazza della Signoria. Questa mattina abbiamo raggiunto, poco dopo il suono della Martinella, l'assessora Benedetta Albanese, che ha la delega alla memoria al Comune di Firenze.
Spero che non...
Ti ricevo abbastanza bene per ora, ok. Allora, alle 7 è suonata la Martinella, innanzitutto l'emozione di questi momenti.
Un'emozione grandissima, la luce delle 7 del mattino sul panorama della nostra meravigliosa città è incredibile. Pensate, 1 anni fa, questo è ciò che hanno visto i nostri partigiani, e che una notte era appena passata di paura, ma di grande spinta, coraggio e di libertà. È davvero un'emozione enorme che ogni anno si rinnova.
Che significato ha oggi celebrare la liberazione?
Beh, innanzitutto voglio ricordare che siamo sì 81 anni della liberazione, ma anche l'80° anniversario della medaglia d'oro. La medaglia d'oro al valore militare è la più alta onorificenza che la Repubblica può concedere, appunto, anche a un ente locale, a una città come la nostra. E questo lo dobbiamo ai nostri partigiani, alla resistenza. Quindi intanto vorrei ricordare che se il nostro Gonfalone oggi è onorato e la nostra città della medaglia d'oro, lo dobbiamo a loro. E il grande valore attuale è quello dell'antifascismo, che in una parola racchiude in sé diritti e libertà.
Siamo in un momento storico un po' particolare, no? Al governo c'è un partito che si rifà più o meno direttamente a una tradizione che ha a che fare in qualche modo col ventennio. Cosa significa oggi antifascismo?
Antifascismo oggi vuol dire trovare sostanza del fascismo in forme magari diverse, ma che però vogliono andare a comprimere le libertà, perimetrare i diritti, cercare di orientare, di tappare le bocche, di comprimere la libertà d'espressione quando si ritiene che non sia adeguata o non sia, diciamo, la voce che rappresenta chi governa. Ecco, questo è un elemento di libertà di critica, un elemento necessario per garantire una democrazia. Quindi antifascismo oggi vuol dire riconoscere quegli elementi liberticidi che ci hanno insegnato a individuare i nostri partigiani e che, seppure sotto forme diverse, oggi portano ancora una sostanza che si può riconoscere. E quindi essere antifascisti oggi non è in nulla anacronistico. L'antifascismo è un valore che si è fatto diritto costituzionale, che si è fatto principio irrinunciabile e che accompagna le nostre vite, chiaramente adeguandone i contenuti a, al momento della storia che viviamo, anche quello attuale.
Firenze è stata la prima città italiana liberata dal movimento popolare, del resistenziale, quindi dal movimento partigiano. Poi ce ne furono altre, ma Firenze fu la prima. Quando liberavano le città, i partigiani innanzitutto creavano le strutture amministrative, no? Quindi il sindaco, quelli che avrebbero dovuto risolvere i problemi delle persone comuni. Lei è un'amministratrice, come vive questa eredità oggi?
Beh, intanto il senso di coesione e di unione per un bene superiore, che è quello di tutti, molto oltre il proprio, è qualcosa che abbiamo imparato da quegli anni. Abbiamo imparato da tutte quelle persone che, pur appartenenti a partiti diversi, sono state tutte antifasciste e quindi sono state unite all'insegna, come dicevo, di valori, principi e diritti che appartenevano a tutti, a prescindere dalla specifica lettura politica che ciascuno poteva dare. Quindi quel senso di perseguire l'interesse pubblico e quel bene comune come fosse la cosa più importante, ripeto, ben oltre ciò che si può vedere, oppure diciamo la semplice perimetrazione dell'individuo, è ciò che oggi portiamo con noi in maniera più importante e preziosa come guida per quello che cerchiamo di mettere in campo ancora oggi come amministratori e amministratrici.
Allora, era l'assessora Benedetta Albanese, che ha la delega alla memoria per quello che riguarda il comune di Firenze. Dopo il GR di Popolare Network avremo invece con noi Alessandro Tapinassi, ex CKN, per parlare di questa iniziativa alle 21 in Piazza Tasso, un urlo per Gaza e per la Palestina libera, che mette insieme la vicenda del popolo palestinese con la liberazione di Firenze. Ne parleremo. Fateci sapere come vivete voi oggi la liberazione, la festa della liberazione. Qual è il sentimento che vi portate? Se è ancora attuale questa celebrazione e quali sono i principi a cui voi ancorate quello che è il bisogno, l'esercizio della memoria in occasioni del genere. 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp. Nel frattempo, la linea Milano per i GR Network.
Le 8.31, Popolare Network, buongiorno alle notizie.
Sono già una decina i palestinesi uccisi da degli attacchi israeliani su Khan Yunis e Gaza City da questa mattina all'alba. Nella serata di ieri l'esercito di Tel Aviv ha anche rivendicato un attacco mirato su una tenda davanti all'ospedale di Al-Shifa di Gaza City, che ha ucciso 5 giornalisti di Al Jazeera. L'obiettivo dei militari era il noto corrispondente Anas al-Sharif, dipinto come un terrorista legato ad Hamas. L'omicidio mirato è stato condannato da Al Jazeera, che ha ricevuto le condoglianze del segretario dell'ONU.
In attesa del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sull'Ucraina, che si terrà a Ferragosto in Alaska, oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea organizzano una video riunione d'urgenza indetta dall'alto commissario Kaja Kallas. L'obiettivo è cercare di fare un fronte unito nel tentativo di pesare sul vertice tra russi e statunitensi, da cui per ora rimangono esclusi gli ucraini. In una dichiarazione comune, diversi paesi europei avevano ribadito nei giorni scorsi che non è possibile tracciare una strada per la pace nel paese senza far sedere Kiev al tavolo dei negoziati.
Nel nord-ovest della Spagna più di 1000 persone sono state evacuate a causa degli incendi che stanno devastando i boschi della regione Castiglia e León, alimentati da temperature torride e venti sostenuti. Secondo il capo del governo regionale, molti dei focolai sarebbero dolosi.
Il grande incendio sul Vesuvio è stato circoscritto, nuove squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi roghi. Da venerdì scorso sono andate in fumo centinaia di ettari di parco nazionale, volontari della protezione civile sono arrivati da Veneto, Marche, Toscana e Sicilia. La procura di Nola in Campania ha aperto un fascicolo, al momento ancora senza ipotesi di reato né indagati, in attesa della relazione dei carabinieri forestali che hanno formato una task force investigativa specializzata. Da loro sono attese le prime considerazioni sulla possibile origine dolosa dei roghi.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata rilevata poco dopo le 6.30 stamattina nello stretto di Messina. L'evento, localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto un epicentro in mare a circa 11 km di profondità.
Lo sport, 3 ore per la nazionale italiana nell'ultima giornata di gare agli europei under 20 di atletica in Finlandia, successo per la 4% femminile, la staffetta trascinata nell'ultima frazione dalla 15enne Kelly Dualla, già oro nei 100 metri, con lei hanno gareggiato Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani. Sul gradino più alto del podio anche Francesco Crotti nel salto triplo, Matteo Togni nei 110 ostacoli, bronzo al femminile per Anita Nalesso nel getto del peso, Lorenza Denoni negli 800 metri, Alessia Succo nei 100 ostacoli, argento invece per Di Sabato nella marcia 10 km. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico avvenuta in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sempre in A1, dalle 20 alle 24 di giovedì 14 agosto saranno chiuse sia l'entrata che l'uscita di Monte San Savino in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante lo svincolo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che in occasione del giubileo 2025 con il contributo del comune di Livorno l'utilizzo della funicolare di Montenero è gratuito il giorno di Ferragosto oltre a tutte le domeniche fino al 26 ottobre. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
Dicevamo delle iniziative per l'11 agosto, la liberazione di Firenze. Questa sera alle 21 in Piazza Tasso il collettivo di Fabbrica XGKN organizza il flash mob Urlo per Gaza, per la Palestina libera. Buongiorno, grazie di essere con noi, Alessandro Tapinassi della Brigata Sonora.
Ah, buongiorno a tutti, buongiorno.
Che succederà questa sera allora in Piazza Tasso?
Alle 21 ci ritroviamo e ci sarà nell'ennesimo flash mob, il settimo facciamo, perché comunque è fondamentale cercare di dare voce a queste persone che voce non hanno, cioè che sta succedendo è qualcosa che ferisce profondamente nell'animo ogni persona sensata, ecco, cioè, quindi oggi un giorno importante, il giorno della liberazione, appunto, dell'insurrezione di Firenze del 44. E c'è un filo conduttore chiaramente tra la lotta dei nostri partigiani, dei nostri padri e quella del popolo palestinese, ecco. Beh, è importante essere lì, portare strumenti e farci sentire, appunto.
Ci sarà un flash mob o anche un corteo? Perché dalle notizie non è chiara questa cosa.
Allora, noi intanto ci si ritrova lì, si guarda al momento come muoverci, chiaramente. Certo.
Dipende anche dalla partecipazione, immaginiamo, no?
No, ma senti, io penso la partecipazione sarà bella, sostanziosa, perché comunque la cosa è molto sentita, ecco. Per cui.
Quindi ritrova alle 21, poi si sta a vedere che succede.
Certo, sì, già alle 21 già partenza, quindi conviene alla persona venire anche un quarto d'ora, 20 minuti prima, ecco. Sì.
Perché mettere insieme la vicenda della Palestina con l'11 agosto, con la liberazione di Firenze?
Ma perché in realtà si tratta sempre, ogni generazione ha lottato per delle cose sacrosante, cioè nel senso, come si fa a rimanere nella commemorazione di una lotta contro i nazifascisti senza poi girandosi dall'altra parte quando c'è in corso un genocidio, cioè sarebbe proprio una cosa triste, ecco, proprio io non so quelle persone che rimangano legate solamente alle commemorazioni che coscienza abbiano, cioè non è una messa la vita, cioè nel senso bisogna riportare quei valori nell'attualità, no?
Grazie Alessandro Pinassi, ex GKN. Allora, alle 21, ma arrivate un po' prima, c'è il flash mob in Piazza Tasso e poi ci si muoverà nel quartiere con un corteo. Grazie di essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a te, ciao, buona giornata, ciao. Yeah.
E allora il turismo come possiamo dire, il tema dell'estate dovrebbe essere il tema dell'estate, perché ognuno di noi ha diritto alle meritate ferie, e quindi ferie e turismo sono oggi sinonimi. In realtà non dovrebbe essere proprio così, no? Prima avevamo il concetto di villeggiatura più che di turismo, però il tema è quello evidente che trovate un po' dappertutto, di quanto costi oggi andare in vacanza, di quanti italiani rinuncino, e soprattutto per quello che riguarda la Toscana, il caro ombrelloni e le situazioni di difficoltà che vivono anche le città d'arte. Ne abbiamo parlato per quello che riguarda Firenze, con cali del 20 o 30% nelle presenze, soprattutto per gli stranieri, che non vengono però ricompensati dalle presenze italiane. Perché? Perché gli italiani soffrono, no? Con gli stipendi che sono al palo, i prezzi sono aumentati. Buongiorno e grazie di essere con noi, Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana.
Buongiorno, buongiorno.
Che quadro voi avete della situazione?
Ma allora, se ci riferiamo al turismo inteso appunto come toscani, ecco, per esempio, che si spostano per andare via dalle loro città di residenza, effettivamente un quadro abbastanza tristanzuolo, perché soltanto i nostri dati ci dicono il 46% per esempio di fiorentini faranno una vacanza di una settimana per la metà di questo campione, o comunque pochi più giorni. Le motivazioni, ne abbiamo anche già parlato con lei, sono, diciamo, le solite, e sono purtroppo dovute a pensioni e a stipendi troppo bassi, ma c'è anche in realtà un costo esoso da parte, insomma, di albergatori, di balneari che applicano delle tariffe veramente, insomma, un po' esagerate. No, toglierei anche il po', direi proprio esagerate.
Allora, gli imprenditori del settore turistico ribattono che per loro sono aumentati i costi e soprattutto il carico fiscale in Italia insostenibile.
Va bene, allora succede quello che sta succedendo adesso, che i costi poi sono aumentati per tutti, ovviamente non soltanto per l'imprenditore, ma anche per i cittadini, che pagano anche loro più bollette della luce, del gas, l'inflazione sui beni alimentari, quindi non riescono ovviamente a sostenere dei costi così alti quando vanno in vacanza. Per cui mi viene da pensare, a parte che si parla ogni anno di caro vacanze, perché tutti gli anni controllavo anche gli aumenti nel 2024, che c'era un aumento del 3% rispetto al 2023, cioè c'è un lento ma inesorabile aumento dei costi. Quando poi vediamo, se tu vuoi prendere un ombrellone in Versilia per un giorno, che ti costa un lettino, un ombrellone, 40 euro, e poi dopo c'è anche un altro aspetto che sottovalutiamo, che è il parcheggio, perché poi quando arrivi lì non è che hai anche il posto macchina, e da qualche parte la macchina la dovrai mettere,
e poi ci sono anche i divieti di consumare i pasti negli stabilimenti spesso, per cui devi spendere anche per 15 euro per avere due foglie di lattuga messe bene, perché l'impiattamento è importante. Però al di là di questo, ora noi citiamo sempre la Versilia, però non è che altrove i prezzi in Toscana siano molto diversi, non vorrei dare un estimate solamente sulla Versilia, è diventato un po' l'esempio. C'è un tema però anche che ha sollevato gli anni scorsi Lega Ambiente, di quantità di spiagge libere, no? Perché il 60% del litorale toscano è occupato da stabilimenti, e quindi è evidente che se non hai una concorrenza a titolo gratuito, poi gli imprenditori tendono a fare cartello, no? Che se ne dica.
Infatti così, ma io non credo che sia più bassa del 40% la possibilità di fare spiaggia libera, e quindi di conseguenza le persone si trovano nella totale difficoltà anche di individuare dove sono queste spiagge libere. A volte sono incuneate tra uno stabilimento e l'altro, e quindi insomma c'è una totale difficoltà e anche segnalazione da parte, per esempio, anche dei comuni, che potrebbero farlo. Quindi è vero, c'è un cartello e i prezzi, come giustamente diceva lei prima, non è solo la Versilia si va un po' a scendere anche con i prezzi verso il basso, scendendo la vestina, ma insomma si scende di 5-10 euro al massimo.
Esatto, che poi su una famiglia di 4 persone non è che facciano grandi differenza. No, dicevo il 60% in Toscana per quello che riguarda tutta la costa, naturalmente poi va fatto la percentuale comune per comune, ci sono comuni per l'appunto della Versilia dove il 97% è occupato da concessioni a stabilimenti, no? E poi c'è da dire anche un'altra cosa, magari non so se lei è d'accordo, no? le spiagge libere quando ci sono incuneate, come lei diceva, tra i vari stabilimenti. Forse sarebbe meglio ricavare quello spazio più largo in un'unica porzione del litorale, in maniera tale si stia più larghi, perché in quelle strisce poi alla fine sembra davvero di stare quasi, no, nei campi di concentramento, tutti stretti, assembrati. C'è anche proprio un dispregio del concetto di spiaggia libera, mi sembra.
Sì, esatto, proprio ha ragione lei. Ora, se non si vuole parlare di campo di concentramento, ma sembrano delle piccole enclave dove se entri questi cunicoli stretti e sei proprio, non lo so, ti viene quasi da pensare a un ghetto, cioè dalle parti c'hai gli ombrelloni, c'hai tutto ben sistemato, poi c'è questi spazietti di spiaggia libera che non sono tra l'altro curati, sistemati per bene, puliti, e quindi sì, ci sarà il 40%, come dice Lega Ambiente, però questo 40% non è omogeneo, no?
No, poi c'è da considerare i parchi, eccetera, eccetera, quindi un po' è un 40% totale. In Italia il 70% delle spiagge in generale sono occupate da stabilimenti. Le faccio un'ultima domanda. Avrà letto le dichiarazioni della ministra Santanchè, no? Che tende a minimizzare il problema. Sostanzialmente mi sembra di capire, lei dice, i dati italiani non sono peggiori di quelli degli altri paesi del Mediterraneo, anzi sono leggermente migliori, ma soprattutto lei dice il turismo ricco tiene, no? Quindi mi sembra, anche leggendo delle dichiarazioni da parte di imprenditori della Versilia o altro, non so, il povero dà un po' fastidio, quindi meglio che non ci sia, c'è più spazio per i ricchi.
Vabbè, sì, allora diciamo che la ministra Santanchè non è che brilli, non solo nelle sue dichiarazioni ma anche nel suo operato del governo, basta pensare alla legge su gli affitti brevi, insomma un paperaccio, un progetto di legge che è lì da 3 anni e ancora non se ne fa di niente. Non mi sembra che abbia una visione particolarmente brillante di questi temi, quindi parla per quello che sa parlare, quindi a difesa soltanto di una certa categoria, di una certa classe. Poi se questa modalità di fare, di pensare, di agire abbia, diciamo così, un buon esito, un buon fine, poi spero che però le persone quando andranno a votare alle prossime elezioni lo tengano presente, cioè si sta costruendo non solo un turismo per ricchi, delle città per ricchi, ma non siamo un paese fatto di persone ricche, questo anche i dati Istat ci dicono una cosa ben diversa, quindi lasciamoglielo dire, però insomma...
Anche perché vogliamo dirlo, cioè a parte l'articolo 3 della Costituzione, ma essere ricchi non è un pregio e tantomeno essere meno ricchi non è un peccato, cioè nel senso siamo esatto, tutti esseri umani con gli stessi diritti, quindi esatto, tendenzialmente poi il ragionamento dovrebbe essere soprattutto da parte di una ministra abbastanza diverso, mettiamolo così.
Certo, è chiaro, è stato così. Poi a volte siamo ricchi perché cioè, molti sono rendite parassitarie, come si dice, che non danno ricchezza poi anche al paese, quindi la lascerei impostare la ministra Santanchè e le sue dichiarazioni.
Sì, lasciamola sul, come si chiama, lo yacht, quello di Briatore, il blu qualcosa, non mi ricordo, forse da lì il turismo si vede meglio.
Facciamola stare un po' sulle spiagge.
Grazie, magari ci sta ascoltando in Versilia, la salutiamo Daniela Santanchè, buona giornata anche a lei. Laura Grandi, grazie di essere stata con noi, Federconsumatori Toscana, buona giornata e buon lavoro.
A presto, arrivederci.
ieri nel Chianti un uovo sodo in un ristorante ben impiattato, 16 euro.
Sodo ben impiattato, 16 euro, mi sembra un prezzo onesto, per messaggio di Nicoletta, molto molto carino, grazie. 342 8104 111. Vi avevo chiesto anche di quello che per voi oggi il significato della liberazione, essendo oggi il giorno in cui celebriamo la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Per ora siete timidi su questo tema, mi dispiace, quindi spero che in questi ultimi 10 minuti arrivino dei messaggi anche in questo senso, perché non c'è miglior giorno di presentare Maresca Resiste, dal 18 al 24 agosto, le diverse forme della cura, dalla memoria, della montagna, diritti costituzionali. Buongiorno a Tiziana Vivarelli, che è la direttrice artistica di Maresca Resiste. Grazie di essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno.
Diciamo subito che per chi non lo sapesse, Maresca è nel comune di San Marcello Piteglio, montagna pistoiese, sono posti splendidi. Perché l'esigenza di fare un festival sul concetto della resistenza?
Perché la resistenza è un ricordo ancora vivo a Maresca, essendo stato teatro sia di un bombardamento nel 1944, un bombardamento degli alleati dove ci furono 35 morti civili, e poi perché è stato teatro di resistenza, uno dei luoghi della resistenza toscana, e quindi ci sembrano tempi in cui vadano ricordate, non solo perché sono cifre tonde, ma perché abbiamo ancora la necessità di mantenere le libertà conquistate proprio grazie alla liberazione, alla resistenza civile del popolo italiano.
Ci sarà anche una mostra fotografica, qui resteremo, fotografia da Gaza Cisgiordania, anche qui sul concetto di resistenza, la mostra delle tavole di Michela Nanut, dall'omonimo libro Pioniere, le donne che hanno fatto l'Europa, la mostra è un concorso fotografico intitolato La cura e le sue diverse forme. Ecco, il concetto di cura, no, che avete scelto per quest'anno, come mai?
Il concetto di cura è fondamentale perché nessuno si libera da solo, nessuno fa le trasformazioni che sono avvenute nella storia da solo, e quindi avere cura dell'ambiente che ci circonda, degli esseri viventi, degli esseri umani e delle nuove generazioni per noi è fondamentale, e quindi la memoria assume un ruolo di guida e di spirito guida proprio per salvaguardare tutto quello che sono le conquiste del passato e le risorse che ci offre il nostro ambiente per vivere in un posto, in un luogo bello come la Toscana e l'Italia.
Ci sarà anche la musica con Letizia Fuochi, Diego Lopilato, Michela Chiappini, sabato 23, domenica 24, però c'è molto spazio per la riflessione, no? Sui temi più vari, dal lavoro alla Costituzione, i diritti, e questa necessità di riflettere, mi sembra un filo conduttore molto interessante che avete scelto.
Sì, abbiamo scelto la formula della presentazione dei libri, però integrata e seguita dalle tavole rotonde, perché abbiamo visto nella prima edizione del festival quanto è stato importante il contributo che il pubblico ha dato ai relatori. Cioè è stato uno stimolo per poter dialogare sui temi dell'attualità e sulle necessità del presente, per le problematiche sia del lavoro sia delle varie proteste che stanno emergendo anche rispetto alle guerre in corso, e quindi c'è una dimensione prima interlocutoria dei relatori rispetto ai testi che hanno scritto e poi dialogante con il pubblico per rispondere a delle domande che sono di solito inevase nei talk show che vediamo anche in televisione.
Dunque, dove possiamo trovare programma e informazioni per venire a Maresca?
Allora, gli organizzatori principali di questo festival sono il Comune di San Marcello Piteglio e la Pro Loco di Maresca. C'è un info point a Maresca, proprio nella sede della Pro Loco, e quindi lì si possono avere tutte le informazioni dirette. E poi abbiamo i social, sia Facebook che Instagram, dove quotidianamente vengono pubblicate delle notizie sugli eventi.
Quindi, Festival Maresca Resiste, 18-24 agosto, grazie Tiziana Vivarelli, direttrice artistica del Festival. Buona mattinata.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie.
Siamo in conclusione, tra poco ci sarà la splendida musica di Controllore fino alle 9.30, quando arriverà Giustina con voi, l'ho già vista aggirarsi nei corridoi, quindi sarà con voi dalle 9.30 fino alla prima edizione dell'informazione regionale di Controllore con il GR delle 12.45, l'informazione poi ritornerà con l'edizione serale nella Newsline estiva a partire dalle 19 nel pomeriggio. Pierluigi Megahertz con voi a partire dalle 16. Questi gli appuntamenti principali, le boe, no, del palinsesto estivo di Controradio. Sono arrivati diversi messaggi anche sulla Liberazione, questo mi rincuora, ne leggo uno per tutti perché è molto bello, ci viene da Fabio. Io ricordo dall'Impruneta, io ricordo le celebrazioni dell'11 agosto del 74, 30 anni dalla Liberazione, avevo 14 anni in Piazza Signoria, mi portò mio babbo che non aveva potuto fare la resistenza perché era internato in un campo di lavoro in Germania dopo aver fatto la campagna in Grecia a 19 anni. Fu fondamentale per la mia crescita come antifascista e antiimperialista. Grazie Fabio, che ringrazio anche per i complimenti che peraltro ricordano una bellissima serata con Sigfrido Ranucci a Tignano, quindi insomma un buon viatico per la mattinata. Buona Liberazione a tutti i fiorentini, noi ci risentiamo poi con il GR 12.45. Ciao ciao, buona mattinata a Domenico Guarino. Suspending.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Controradio.
Con dentro informazione, attualità e poi mi ci metta anche tanta musica.
Contro Radio Pa signora.
Come on! at us now. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Life's a drive through a dust bowl. What's it do, do, do a young soul? We are deeply concerned. Someone stops for directions. Something responds deep in our engines. We have all been burned. Will heaven wait all heavenly over the next horizon? Ah, look at us now. Things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. What adds up the way it did when we were young? Look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls.
Came out.
ascoltando Controradio.
Bella storia. ascoltando Controradio 93.6, 98.9.
Fact after fact from the tap, new slaps for the floor seats. We come back to back with boom bap and the stats to fill the score sheets. And while speaking on that, we zigzag the whole map for our touring. AD may be the most positively sure thing for the bucks that you're forking. We're Adora, oh, trust us, we're an aura. Cool, never sus, cause our aura is full. The opposite of deplora, oh. Lately, all have really showed up. We load up the tour bus just because supporters rolled up with the numbers that can get promoters to promote the freaking show, blow up from exposure. People say the beauty's in the eye of the beholder. Behold how we control folks in an enclosure. We are way more than rappers, we're classic composers. We're the best part of waking up, we are Folgers. Hey, there's some floor space, fill it up with your face. We never been cornflakes, we dope in more ways than one. We foray into the doorways of the inner consciousness, the heart, mind before race. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement.
Real singer, the ways of freaking it. Top, top, rank, extra live. Real singer, the ways of freaking it.
Yeah, if you're tall, move back. If you're short, move up. Barry Ridge in the mid with liquid in your cup. 80 very legendary. We gon' give them what they want. Tell them speech.
Move the elderly and kids to the front.
Never punts, only junts. Prefer to strawberry runs. Man, we gone till and don't. Be home in a couple months. Getting flown. Book us your city. We fly to you at one. Hop up for months. We give it till our energy is fun. Sold out. Only enter in the presence of an artist or a ticket from your local scalper. We're living in the forest. Get your tickets early like a Sagittarius or Taurus. I'll be standing so far back and get a track and call the chorus. No doubt, oh no, wireless microphone, I beg your pardon. If I took over the car, but then the fans will start applauding. Many faces, yeah, your presence is important. Call AD, we pack it out and get it jumping, Michael Jordan.
Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement.
Come closer to us now, we wanna feel your energy. Good vibes, great times, life music for the entire family. You came to have a good time, see ya.
With a few vets, been around your block, but I still ain't been on tour yet. Everybody trying to see what we about to do next. Step up to the stage and we gon' show you we the cool kid. Been on my development ever since that arrest. I had to separate from all the fake and find my true friends. I know that somebody can relate for all my true fans. I had to navigate through all the hate and now I'm too blessed. And maybe way too cocky, y'all don't wanna see my pacers. I'm finna get it poppin', know y'all wanna hear that bass drum. Ooh, they really excited, yeah. I see you by the stage front. Back it up and drop it down. Pick it up and pack it out. Heard y'all love the ring of mouth. That you're speaking on, who been having the magic and who have it now. We really got that factor, wow.
Wow.
I said you could back it up and drop it down. Pick it up and pack it out.
Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement. Pack it out, move up, get close to us, this is a movement.
Represent sort of a younger point of view, which is in opposition to gangster rap, and also very much interested in Africa.